Il mondo delle relazioni internazionali è in continuo fermento. Ogni giorno sentiamo parlare di tensioni e guerre fra stati, crisi economiche e umanitarie, fenomeni migratori, Europa, nuovi trattati e diritti umani calpestati. Ci sono tante chiavi per penetrare questo mondo: la geopolitica, la sociologia, l'economia e il diritto. Anche il diritto internazionale e il diritto dell'Unione Europea aiutano a capire cosa succede attorno a noi. Questo è il podcast ufficiale di CD Blog, il blog della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea, che vuole spiegare, in modo chiaro ed efficace, il punto di vista del diritto rispetto a questioni calde di attualità internazionale. E allora, ehi CD, quale impatto avrà la sentenza Dobbs sulla tutela internazionale dei diritti umani? Io sono Diego Mauri.
E io sono Giuseppe Pascale, entrambi della redazione di CD Blog. Oggi ne parliamo con Ludovica Poli, professoressa all'Università di Torino, e con Sara De Vido, professoressa all'Università Ca' Foscari di Venezia.
Bentornati alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Ci ritroviamo dopo qualche settimana di pausa per un episodio, diciamo così, estivo. E mentre imperversa il clima rovente in varie zone d'Italia, abbiamo letto qualche giorno fa che altrettanto rovente è il clima politico oltreoceano, cioè negli Stati Uniti. Con una sentenza che è stata definita da più parti come storica, e vedremo oggi se nel bene o nel male, il 24 giugno scorso i 9 giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, nella pomposa aula del Palazzo di Marmo, come vi si riferiscono i più, hanno infatti stabilito che dalla Costituzione federale statunitense non possa trarsi alcun diritto all'aborto. Il potere di regolamentare tale procedura spetta pertanto ai singoli stati federati e non allo Stato federale. Ora vi starete probabilmente chiedendo perché in un podcast di diritto internazionale ci occupiamo di una decisione così interna a uno Stato, per di più parecchio lontano da noi. Dov'è il diritto internazionale? Non si tratta di una decisione che appunto, condivisibile o no che sia, riguarda soltanto gli Stati Uniti d'America?
Giuste domande, Diego. In realtà questa pronuncia ha un impatto diretto, come poi vedremo, sulla tutela internazionale dei diritti umani e in particolare di taluni diritti della donna. Possiamo cioè dire che le donne statunitensi, ovviamente, sono non solo titolari di diritti riconosciuti e promossi nel diritto statunitense, ma anche beneficiarie di diritti garantiti sul piano del diritto internazionale, il quale ha dunque una voce in capitolo. Voce che ci facciamo, come dire, prestare da due giovani e brillanti studiose del diritto internazionale e soprattutto per quel che oggi ci interessa di tutela internazionale dei diritti umani, ancor più in particolare di diritti delle donne. Ludovica?
Ciao Giuseppe, ciao Diego e ciao a tutti.
E Sara?
Ciao Diego, ciao Giuseppe, ciao a tutti e a tutti.
Iniziamo allora con un breve riassunto della sentenza Dobbs, che conta, se non erro, più di 200 pagine e che molto ha fatto parlare di sé appunto anche tra i media nazionali. Dunque Ludovica, parto da te, perché è così storica questa pronuncia?
Grazie Diego, è storica per una ragione molto semplice. In una battuta potremmo dire che la sentenza Dobbs ha cancellato 50 anni di diritti riproduttivi delle donne americane che erano stati per la prima volta riconosciuti in Roe vs. Wade e poi confermati in seguito in diverse decisioni, diversi casi, tra cui Planned Parenthood vs. Casey. Forse allora, prima di illustrare anche i nostri ascoltatori il caso Dobbs, conviene, se me lo consentite, fare un piccolo sunto di quello che esisteva fino al 24 giugno scorso. Nel 1973, con Roe vs. Wade, la Corte Suprema riconosceva che la Costituzione federale tutela la decisione di una donna di interrompere o meno la gravidanza e che gli Stati federati hanno la possibilità di vietare l'aborto solo quando si superi la cosiddetta viability line, cioè il momento della gestazione in cui è possibile per il feto sopravvivere al di fuori del corpo della madre. Questo criterio è per la verità un po' controverso, perché il momento in cui il bambino può sopravvivere in un ambiente extrauterino dipende da tanti fattori, innanzitutto dalle condizioni cliniche della donna e del feto e poi più in generale dalle conoscenze scientifiche e dalle possibilità tecniche del tempo e del luogo. Per cui, per esempio, all'epoca di Roe vs. Wade la viability line coincideva indicativamente con la 28ª settimana di gestazione, mentre adesso, almeno dove esistano strutture che offrono adeguati servizi di terapia intensiva neonatale, è possibile che questo momento coincida con la 24ª settimana, per avere un'idea. Tuttavia, con il caso Casey, poi la Corte nel 1992 ribadisce che pur nella sua indeterminatezza, la viability line è funzionale a stabilire il momento in cui l'interesse della donna deve cedere il passo all'interesse dello Stato di preservare la potential life. Casey precisa che prima della viability line lo Stato, che non può vietare l'aborto, ha comunque la possibilità di promuovere scelte pro-life, ma non può mai imporre un onere eccessivo o altrimenti ostacolare l'accesso delle donne all'interruzione di gravidanza, perché prima di questo momento specifico la donna, proprio in linea con il concetto di liberty tutelata dalla Costituzione, deve avere il pieno controllo del proprio destino e del proprio corpo.
Perfetto Ludovica, grazie, molto chiaro. Quindi prendo questo da quello che hai detto, c'è una sorta di ripartizione, diciamo così, accettata tra livello federale e singoli stati federati, cioè la Costituzione federale comunque poteva essere interpretata, mi pare di capire, come contenente un diritto all'aborto, è corretto?
Certamente, così almeno è stato fatto fino ad Dobbs, con cui, come dicevamo, la Corte Suprema ha invece compiuto un netto passo indietro. Ma parto dai fatti per chiarire il punto. Il caso prende avvio dal ricorso presentato da una clinica, la Jackson Women's Health Organization, che aveva contestato di fronte alla Corte Distrettuale Federale la compatibilità con la giurisprudenza della Corte Suprema di una legge approvata nel 2018 dallo Stato del Mississippi, che limitava l'accesso all'interruzione di gravidanza alle prime 15 settimane di gestazione, quindi prima della viability line a cui facevo riferimento prima. La Corte Distrettuale ha accolto questo ricorso, riconoscendo illegittimo questo limite posto dal Mississippi Gestational Age Act, questo l'intitolazione della legge, E di seguito il Dipartimento di Salute dello Stato del Mississippi, nella persona del suo State Health Officer, Thomas Dobbs, da qui il titolo del caso, ha presentato ricorso alla Corte Suprema.
Ecco, Corte Suprema, dunque siamo proprio a livello federale, la dimensione federale del diritto all'aborto, giusto?
Proprio così. Con Dobbs la Corte nega che il diritto all'aborto sia garantito dalla Costituzione, poiché non solo questo diritto non è esplicitamente previsto nel testo, ma non può neanche desumersi dalla Due Process Clause del 14° emendamento. Questa previsione, ci ricorda la Corte Suprema, è stata utilizzata per riconoscere il fondamento costituzionale a diritti non esplicitamente previsti nel testo costituzionale, purché a condizione che questi diritti fossero solidamente fondati nella tradizione e nella storia americana e impliciti nel concetto di ordered liberty. L'ordered liberty nel diritto americano è la libertà dell'individuo limitata da esigenze di ordine pubblico. È un concetto interessante in cui due termini in antitesi, liberty e order, danno vita a un'idea di sintesi che richiama il bilanciamento tra l'interesse del singolo e gli interessi dello Stato.
Ok, quindi se capisco bene, allora la novità portata da questo caso Dobbs è che si contesta il fatto stesso che il diritto all'aborto sia parte di questa tradizione giuridica americana, quindi non possa essere l'esito di questa sintesi, corretto?
Esatto, si contesta che il diritto all'aborto sia parte della tradizione giuridica americana e più in generale di quella di common law. Pensate che i giudici si spingono fino al XIII secolo per dimostrarlo. Devo confessarvi che questa parte fa un po' sorridere, anche se molto amaramente, perché pur non essendo io un'esperta di storia di diritto americano, trovo davvero curioso che si faccia riferimento a documenti così risalenti, dimenticandosi del significato che sul piano internazionale, ma certamente anche su quello interno, hanno avuto i movimenti per le donne, che hanno, come sappiamo, portato al riconoscimento del controllo sul proprio corpo come uno strumento essenziale di emancipazione e di uguaglianza per le donne. Se posso, se me lo permettete, torno rapidamente sul concetto di order liberty, proprio volto a definire il confine tra interessi in competizione. La Corte in Dobbs dichiara che i precedenti Roe e Casey avevano di fatto imposto un equilibrio tra gli interessi della donna e gli interessi del feto e che in realtà non spetti alla Corte, ma bensì al popolo americano attraverso il processo democratico, contemperare questi interessi confliggenti. Quindi il concetto di order liberty per la Corte non impedisce agli Stati di decidere se e come regolare l'aborto. Anzi, una legge che regoli l'aborto, come altre leggi sanitarie e assistenziali, deve per la Corte avere una forte presunzione di validità e i tribunali non possono sostituire le proprie convinzioni al giudizio degli organi legislativi e la Corte, in particolare, su questo argomento deve mantenersi neutrale.
Bene, grazie, grazie Ludovica. Adesso mi inserisco io perché a partire dalle riflessioni appunto di Ludovica si è insinuato in me un dubbio che penso, immagino si stia insinuando anche nelle menti delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori. Cioè, la sentenza Dobbs si fonda su argomenti rigorosamente giuridici e quindi neutrali, come ci ha appena detto Ludovica, oppure, come forse mi sembra di intuire, ha una base che potremmo definire politica? E questo lo chiederei a te, Sara.
Grazie Giuseppe, sì, il tuo dubbio è fondato. Lo dicono bene i giudici dissenzienti, Justice Breyer, Sotomayor e Kagan, quando sottolineano l'importanza di rispettare la donna come autonomo essere umano e che con l'overruling di Roe vs. Wade, cito, gli stati saranno liberi di adottare tutte le restrizioni possibili. La Corte è dunque solo apparentemente neutrale, ma di fatto concede carta bianca agli Stati di mettere in atto politiche che costituiscono violazioni dei diritti umani fondamentali delle donne. Se la legge del Mississippi, oggetto del ricorso, fissava un limite per l'accesso all'interruzione di gravidanza a 15 settimane, come ci ha detto Ludovica, beh, altre leggi potrebbero fissare questo termine a 10, 3 settimane o anche al momento del concepimento. E questo già avviene in Alabama con una legge che è in vigore, ma la cui applicazione era bloccata proprio da Roe vs. Wade. Molti stati hanno già adottato leggi di questo tipo, altri inevitabilmente seguiranno. Considerate solo che l'aborto a fine giugno era gravemente limitato, proibito in 9 stati e il numero sembra possa aumentare fino ad almeno 26 negli Stati Uniti. L'American Medical Association ha parlato di violazione dei diritti della paziente ai servizi di salute riproduttiva, mentre l'American Medical Colleges ha sostenuto che la decisione alla fine metterà in pericolo la vita di molte donne. E in Texas abbiamo proprio un esempio recentissimo di quello che succederà in molti stati a seguito della sentenza Dobbs. Qualche giorno fa la Corte Suprema del Texas ha consentito l'applicazione di una legge del 1925 che vietava l'aborto punendo coloro che lo eseguivano e a questo punto lo eseguiranno con il carcere. Questa legge era rimasta sulla carta, bloccata dopo Roe, da una corte di prima istanza. E sempre in Texas, e questo lo confermano anche i giudici dissenzienti, uno Stato può mettere un vicino di casa contro l'altro, denunciando concittadini, proprio nel tentativo di letteralmente stanare coloro che cercano di ottenere un aborto o aiutano qualcun altro ad ottenerlo. Sono purtroppo scenari realistici e in parte già attuati, e non sono scenari così pessimistici o addirittura da romanzo distopico.
Sara, questa tua utilissima panoramica sulla situazione nei vari stati federati mi permette, di farti a questo punto una domanda che in qualche modo pian piano inizia ad avvicinarci al diritto internazionale. Ecco, tu dicevi che gli stati federati saranno adesso liberi di consentire le interruzioni di gravidanza o invece al contrario, il che è peggio, di vietare per legge l'aborto. E abbiamo visto che Alabama, Texas e altri stati hanno già proceduto in questo senso. Ecco, a questo punto ciò significa che le donne statunitensi che volessero abortire sarebbero costrette a spostarsi da uno stato all'altro? Ecco, è questa la mia domanda.
Grazie Giuseppe. Sì, questa è la realtà, cioè la necessità di spostarsi da uno stato ad un altro. Non sono naturalmente un'esperta di diritto americano, però posso dirvi già che alcuni studiosi e studiose statunitensi hanno già parlato degli effetti dell'overruling in termini di conflitti intergiurisdizionali. Si è parlato addirittura di new abortion battleground. Si creeranno, altro che neutralità, oserei dire, decine di complessi casi che toccano più giurisdizioni. Gli stati più restrittivi, infatti, non si limiteranno a restringere l'accesso all'interruzione di gravidanza all'interno del proprio stato, ma anche tutti gli aborti che hanno una qualche relazione con quello stato. Un atto del Missouri, ad esempio, applica le restrizioni all'accesso all'aborto anche al di fuori dei confini dello stato. Quando l'aborto è praticato su una cittadina residente del Missouri e appunto si voglia spostare in un altro stato per avere accesso a questo servizio, oppure quando l'unborn child, così è definito, è residente in Missouri al momento del concepimento o l'individuo ha avuto un rapporto sessuale in Missouri che può, might, aver condotto alla gravidanza. I confini degli stati diventeranno barriere e creeranno decine di ricorsi interstatali. In tutto questo gli aborti non si fermeranno di certo, le donne si sposteranno e questo creerà ulteriore discriminazione che noi definiamo intersezionale, cioè una discriminazione che andrà a colpire maggiormente donne con scarse capacità economiche, donne migranti, donne giovanissime che non avranno anche i mezzi proprio economici per spostarsi da uno stato ad un altro. La tecnologia renderà ancora peggiore la situazione sul piano giuridico, si parla già di app per il tracking del comportamento delle donne.
Ecco Sara, su questo mi inserisco un attimo, visto che sono abbastanza sensibile sui temi delle nuove tecnologie. Certo. Mi viene in mente, tu hai parlato quindi di cure farmacologiche, diciamo, che si potrebbero fare da remoto. Ora, c'entra qualcosa in questo versante la telemedicina? Cioè i più recenti sviluppi in tema di telemedicina potranno in qualche modo aiutare queste donne a superare certe barriere che, come dicevi, si creeranno?
Certamente Diego, grazie. L'aborto farmacologico, che è praticabile solo nelle prime settimane di gravidanza, oggi è più semplice negli Stati Uniti a seguito di una decisione della Food and Drug Administration che ha rimosso a dicembre del 2021 la necessità di ritirare il mifepristone in clinica di persona. Ed ecco il ruolo della telemedicina. Cioè una donna potrebbe incontrare il provider online e poi ricevere per posta il farmaco. La telemedicina potrà sì, certamente, come accennavi, bypassare alcuni, ma non tutti i divieti di cui dicevamo prima. Esempio, 19 stati negli Stati Uniti hanno delle leggi che proibiscono la telemedicina proprio per i casi di aborto, non in generale, ma per i casi di aborto. Ovviamente, come anche tu, Diego, immagino saprai, esistono sistemi per circuire il divieto, VPN, falsi indirizzi IP. E inoltre sono anche attive delle associazioni che forniscono questo tipo di servizi, alcune anche europee, che inviano il farmaco e spiegano poi a distanza alle donne come assumerlo. In tutto questo è inevitabile che i diritti delle donne alla salute riproduttiva, vengano meno.
Certo.
Ottimo Sara, grazie per averci spiegato così bene nel dettaglio lo scenario che si profila in alcuni stati federati degli Stati Uniti, uno scenario che però è sicuramente poco incoraggiante, insomma evidentemente poco incoraggiante. Adesso però cerchiamo di spostarci ancora più direttamente sul piano del diritto internazionale e quindi Ludovica, a te la parola. La domanda è la seguente, si può dire che nel diritto internazionale esista un diritto umano all'aborto? Domanda da $1 milioni forse?
È una domanda molto opportuna, Giuseppe. Innanzitutto inizio col dire che un internazionalista non può non notare la totale assenza di riferimenti alla tutela internazionale dei diritti umani nella sentenza Dobbs. Eppure con una celebre decisione del 1981, White and Potter contro Stati Uniti, il famoso caso Baby Boy, la Commissione Interamericana aveva dichiarato la compatibilità dell'aborto, così come regolato in Roe vs. Wade, con la Dichiarazione Americana dei Diritti e dei Doveri dell'Uomo, superando l'idea secondo cui questo strumento tuteli la vita sin dal concepimento. È però vero che il diritto internazionale dei diritti umani non prevede esplicitamente il diritto d'aborto se non in una significativa eccezione, perché l'articolo 14, comma secondo, lettera C del protocollo alla Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, il protocollo dedicato ai diritti delle donne, impone proprio agli Stati di adottare misure necessarie a tutelare i diritti riproduttivi delle donne, autorizzando in particolare l'aborto nei casi di stupro, di incesto, di rischio per la salute fisica e mentale della madre o di rischio per la vita della madre del feto. E credo che non sia un caso che questo strumento sia stato adottato in un contesto, quello africano, in cui rimane terribilmente alto il tasso di mortalità materna causata da aborti clandestini. Ed è proprio la consapevolezza dell'impatto negativo delle pratiche clandestine sulla vita e la salute di migliaia di donne che ha condotto a superare l'iniziale idea che l'ammissibilità o meno dell'aborto sia una questione meramente interna alle singole giurisdizioni legata al sentimento morale prevalente in ciascun ordinamento.
Mi pare chiaro dunque, Ludovica, che a livello di diritto convenzionale non ci sia molto, Però, ecco, se non sbaglio, ci sono anche degli atti di soft law di cui dovremmo tener conto, cioè atti di soft law che, pur non essendo chiaramente vincolanti, in qualche modo potrebbero contribuire a fornire un'interpretazione delle regole internazionali esistenti, aggiungendo per esempio dei nuovi significati. Questo approccio vale anche per l'aborto?
Assolutamente sì, intanto ci sono tanti documenti dei treaty bodies che considerano gli effetti negativi della difficoltà o dell'impossibilità di accedere all'aborto sulla condizione delle donne come categoria sociale. E poi ci sono alcuni casi decisi a seguito di comunicazioni individuali che sono davvero molto interessanti. Tra tutti citerei due casi decisi dal Comitato dei diritti umani, Mellet e Whelan contro Irlanda. Tra l'altro questi casi marcano una differenza di approccio molto significativa tra il Comitato e la Corte Europea dei Diritti Umani. Noi sappiamo che quest'ultima tende a riconoscere una violazione della Convenzione solo quando le ricorrenti o la ricorrente abbiano incontrato difficoltà o impedimenti ad accedere ad una interruzione volontaria di gravidanza che però sia normativamente consentita nell'ordinamento interno. Invece il Comitato ha una posizione molto più rigorosa, ritenendo sempre che sussista una violazione dell'articolo 7 del patto, considerando semplicemente la sofferenza provata da chi si vede normativamente negato l'accesso all'aborto, ritenendo che questa sofferenza rappresenti un trattamento inumano degradante. Io credo che questo sia molto importante da ricordare, perché è vero che gli Stati Uniti non hanno ratificato il protocollo opzionale al patto sui diritti civili e politici, quindi non si può immaginare che un giorno possa essere effettuata una comunicazione individuale che sollevi la compatibilità con i diritti garantiti in questo strumento di normative che, come ci diceva Sara, purtroppo facilmente potranno essere adottate in alcuni stati. Ma io credo che in realtà sia importante ricordare che casi come Mellet e Whelan rappresentano precedenti importanti che chiariscono il contenuto di obblighi che anche gli Stati Uniti hanno assunto sul piano internazionale ratificando questo patto.
Grazie mille, Ludovica. Davvero, davvero molto interessante, quindi non soltanto soft law, ma anche, diciamo, giurisprudenze, insomma, che ammetto non conoscevo, ma che assume rilievo, insomma, per l'attribuzione di nuovi significati alle regole internazionali esistenti. Sara, ti chiederei a questo punto di aggiungere qualcosa rispetto a un profilo che secondo me è complementare rispetto a quello che Ludovica ha appena trattato. Cosa si può dire in più a proposito degli eventuali obblighi internazionali dello Stato in materia di accesso della donna alle procedure abortive?
Grazie, aggiungo qualche rilievo su un tema che è estremamente complesso ed articolato. Decisioni di corti regionali sui diritti umani e organismi delle Nazioni Unite hanno confermato che gli stati devono depenalizzare l'aborto almeno se è conseguenza di stupro, violenza sessuale o incesto, in caso di serie malformazioni o rischi alla vita o alla salute anche mentale della donna. Il diniego di aborto causa quella che io ho definito una violenza contro la salute delle donne nella dimensione verticale, ovvero a seguito di politiche dello Stato che causano o rischiano di causare violenza di genere contro le donne, e in termini qui di intenso stigma e perdita di dignità, alti livelli di angoscia. Queste sono tutte espressioni utilizzate dai comitati delle Nazioni Unite in ricorsi relativi appunto a casi di aborto. Il Comitato per i diritti umani, nel commento generale numero 36 sul diritto alla vita, ricostruisce chiaramente un dovere di assicurare che le donne e le ragazze non debbano sottoporsi ad aborti non sicuri, e riconosce che gli Stati parte dovrebbero assicurare la disponibilità e l'accesso effettivo a servizi di salute prenatale e post aborto per le donne e le ragazze in tutte le circostanze. Come ha detto Ludovica, gli Stati Uniti hanno ratificato il patto sui diritti civili e politici e ne hanno accettato gli obblighi. Vi sono poi obblighi meno scontati forse, ma che discendono sempre da strumenti di diritto internazionale dei diritti umani, e sono obblighi di dovuta diligenza in casi specifici e a realizzazione progressiva. Facciamo un esempio. In LC contro Perù, constatazioni del 2011, il comitato istituito dalla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979 ha raccomandato l'adozione al Perù di programmi educativi e di training per incoraggiare i fornitori di servizi sanitari, incluso naturalmente l'aborto, a cambiare atteggiamento e comportamento, insomma superare in altre parole gli stereotipi di genere in relazione alle donne e alle ragazze. Nel caso di specie si trattava di un adolescente, che cercano di avere accesso all'interruzione di gravidanza e di rispondere a specifici bisogni sanitari relativi a casi, ad esempio, di violenza sessuale. Molto interessante poi il recente caso Manuela y Familia contro El Salvador, deciso nel quadro del sistema interamericano. Ed è drammaticamente interessante perché in questo stato le donne rischiano fino a 30 anni di carcere anche in casi di aborto spontaneo. Nel caso di specie, la donna era morta in carcere dopo essere stata condannata per interruzione di gravidanza. Era una donna di povere condizioni, si era rivolta all'ospedale a causa della condizione di preeclampsia che poi le aveva indotto l'aborto spontaneo. I medici, ancora prima di fornirle un sostegno medico, la denunciavano alle autorità. La Corte Interamericana, in una sentenza chiave del novembre 2021, ha riscontrato la violazione di numerosi diritti fondamentali della donna da parte di El Salvador.
Grazie Sara, davvero. Se posso dirla in questi termini, direi che hai tinteggiato un quadro completo, ecco, un po' fosco, diciamo così, e insieme alle pennellate di Ludovica ci danno però, ecco, a questo punto un'immagine ben chiara anche delle sfide che ci sono in gioco in questo caso. Ora, tornando però, dopo questo excursus internazionale, proprio alle donne cittadini statunitensi o comunque ad altre che si trovassero appunto ad aver concepito o a dover abortire negli Stati Uniti dopo il 24 giugno. Una domanda in realtà molto lapidaria, cioè se venisse violato, quindi come è ragionevole attendersi, il loro diritto ad accedere a procedure di interruzione della gravidanza sicure, c'è un meccanismo di tutela internazionale dei diritti umani a cui si potrebbero rivolgere? Cioè c'è modo di fare giustizia, tra virgolette, per queste donne?
Caro Diego, direi unicamente la Commissione Interamericana dei Diritti Umani per violazione della Dichiarazione Americana dei Diritti Umani. Non vedo altro.
Quindi insomma, diciamo che c'è ben poco e non so, mi viene in mente che sia la Corte Suprema, che ovviamente ha sede a Washington, ma anche la Commissione Interamericana dei Diritti Umani ha sede a Washington, quindi fa abbastanza sorridere che oltre alla distanza fisica, che sono poco più di 2 miglia, direi che c'è ben più grave una distanza giuridico-ideologica molto, molto più marcata. Perfetto, allora grazie Sara comunque anche di quest'ultimo chiarimento e prima diciamo di avviarci poi alla fine, ecco, direi di mettere sul piatto un'ultima questione che è molto grossa, quindi non potremo sicuramente esaurire qui. Ammettere il diritto all'aborto implica che quindi i giudici effettuino, non solo i giudici della Corte Suprema, ma chiaramente anche quelli di diversi organi internazionali che voi stessi avete citato, ecco, implica un bilanciamento, potremmo chiamarlo così, con altri diritti o valori. Ludovica già ha fatto riferimento a questo termine prima. Allora, proprio nell'ottica del bilanciamento, Ludovica, ti chiederei prima a te, cosa si può dire rispetto a questa sentenza Dobbs? Come è stato fatto il bilanciamento, secondo te?
Ma personalmente ritengo che proprio questo sia l'aspetto più interessante, cioè questo atteggiamento di judicial restrain che la Corte adotta, lasciando totalmente nelle mani degli Stati il compito di decidere se consentire e come regolare l'aborto. Io naturalmente non ho le competenze per capire che significato abbia questa posizione nella dialettica tra legislativo e giudiziario, nel sistema americano, tra ordinamenti statali e ordinamento federale. Però questo atteggiamento ricorda a me, mutatis mutandis ovviamente, l'approccio adottato dalla Corte Europea dei Diritti Umani in materia di aborto e più in generale su temi controversi dal punto di vista etico. Noi sappiamo che la Corte Europea tende infatti in questi casi a riconoscere un ampio margine di apprezzamento agli Stati. Peraltro, quanto più la scelta legislativa nazionale è l'esito di un processo democratico, tanto più è alto il credito assicurato dalla Corte allo Stato. Penso però che su certi temi sicuramente in materia di aborto sia opportuno interrogarsi fino a che punto il processo democratico sia garanzia sufficiente ad escludere una compromissione dei diritti fondamentali di qualcuno. Credo personalmente che il bilanciamento in materia di aborto sia più che mai opportuno e doveroso. E credo anche che il judicial restraint della Corte Suprema in Dobbs lasci di fatto la porta aperta a soluzioni estreme. Ora, nessuna campagna pro-choice credo sia mai arrivata a tanto, la mia è evidentemente una provocazione, lo ammetto, ma come si potrebbe a questo punto negare la conformità alla Costituzione federale di una normativa che per esempio consenta l'aborto sino alla 38esima, alla 39esima settimana? È, ripeto, un'ipotesi assurda, certamente provocatoria, ma credo che sia una suggestione che ci aiuta a pensare a quanto siano aberranti le soluzioni estreme, inclusa quella del divieto totale di accedere all'aborto, che purtroppo rischia di essere una reale possibilità in diversi stati.
Certo, quindi una tensione tra valori opposti in cui, come dici tu, ci può essere spazio per soluzioni estreme. Ecco, sempre ragionando in termini quindi di tensioni e di contrapposizioni, Sara, passo a te. E c'è invece una tensione, perché molti la vedono invece, tra il diritto ad accedere a procedure di interruzione della gravidanza sicure e il diritto alla vita?
Grazie Diego, sì, dibattito diritto alla vita, diritto all'autodeterminazione della donna. Sì, nei dibattiti pro-life e così anche nella sentenza della Corte Suprema americana, il diritto alla vita delle donne non viene minimamente contemplato, quindi permettimi di fare questa come riflessione finale. Sono donne che rischiano la vita in paesi dove l'aborto è criminalizzato, dove sono ricercate, e tra un po' lo vedremo attraverso anche tracking app, anche qui non è da romanzo distopico, è stato confermato che ci saranno, arrestate, condannate a numerosi anni di prigione, dove le loro scelte vengono messe in discussione da stati che adottano politiche sulla salute riproduttiva che impattano sulla loro autonomia, politiche che possono essere sia in termini di restrizioni all'aborto, ma anche al contrario, di aborto forzato.
Certo.
È chiaro che il bilanciamento è necessario e doveroso, come ha molto ben sottolineato Ludovica. Dobbiamo però anche evidenziare come l'accesso all'aborto sia una questione di genere, che va ben oltre il fatto che biologicamente siano le donne a partorire. E lo ha espresso bene una componente del Comitato per i diritti umani nelle constatazioni sul caso Whelan. E ancora le donne, come ha detto un giudice della Corte Interamericana nel caso che citavo prima, Manuela e Famiglia, sono rese invisibili, vittime di stereotipi di genere da queste politiche dello Stato estremamente restrittive. Ma allora, un po' provocatoriamente, l'invocazione del diritto alla vita non è forse la scusa per restringere i diritti delle donne? Oggi è l'accesso all'aborto, domani l'accesso ai contraccettivi, come già avanzato da uno dei giudici della Corte Suprema e criticato naturalmente dai justices dissenzienti in Dobbs. Ecco, io concluderei dicendo che sentenze come la Dobbs continuano a riprodurre stereotipi sul ruolo della donna nella società, al punto che la donna scompare nella narrazione della sentenza, lasciata sullo sfondo dei diritti tutelati dagli emendamenti della Costituzione americana, mai direttamente chiamata in causa, un oggetto, ahimè, posso dire, riproduttivo.
Certo, è una tinta amara quella con cui chiudi le tue riflessioni, Sara, in cui poi dobbiamo chiudere anche noi il nostro podcast. Ma comunque no, davvero, grazie per questa bella chiacchierata e anche provocatoria, insomma, e forse è proprio questa la reazione che ci aspettavamo dopo la sentenza, insomma, essere provocati a riflettere su tutti gli aspetti in gioco che voi giustamente avete tratteggiato. Ora, devo dire che questa nostra chiacchierata mi lascia un po' con lo stesso atteggiamento di una statua in realtà bellissima, la Contemplation of Justice, una delle due statue che ornano la piazza antistante la Corte Suprema. E se la si cerca vedrete una figura femminile, severa, che tiene in mano una piccola effigie della giustizia, la dea bendata, no? Quindi col suo corredo iconografico tipico, appunto la benda sugli occhi e la bilancia in mano. Ora, il caso Dobbs, se me lo permetterete, ci ha dimostrato come il bilanciamento sia in effetti un'operazione difficile, e molto spesso la sensazione è che non si possa fare affidamento su una giustizia bendata, che ne dicano gli stereotipi iconografici, potremmo dire. Bisogna vederci bene, soprattutto vedere bene i valori in gioco, in filigrana.
Sì, sì, esatto, Diego. A me viene pure da aggiungere un'altra annotazione, cioè molto brevemente che Margaret Atwood, la famosa scrittrice, ci aveva visto lungo già diversi anni fa. Mi fa piacere nominarla perché credo che la sua figura stesse aleggiando un po' nei nostri discorsi. Ogni modo, il tema è complesso e noi non lo abbiamo certamente esaurito, Tuttavia, in qualche modo, nel nostro piccolo, penso che siamo riusciti a fornire, spero, ecco, che siamo riusciti a fornire un quadro completo di una sentenza che non solo smentisce clamorosamente se stessa, ma mette anche a repentaglio i diritti umani di milioni di donne. Quindi grazie allora a Ludovica.
Grazie a voi per questa bellissima opportunità.
E grazie mille anche a Sara.
Grazie davvero, è stata una bellissima opportunità.
Grazie appunto anche da parte mia a Sara, a Ludovica, e poi un grazie personale anche a te Giuseppe per esserti voluto unire a ISI. Spero allora che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sia piaciuto questo podcast un po' più estivo, e a proposito ricordo a tutti loro di continuare a seguirci, di mettere un like e, se vi va di recuperare altri approfondimenti o di conoscere chi siamo, di consultare CD Blog. Trovate il link nella descrizione del podcast. Ci sentiamo presto, ciao!